credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, oggi raccontiamo una storia, ed è una storia tra l'altro di una persona che ci è veramente profondamente cara, perché, come ripeto in occasione appunto dei nostri incontri, per me è stata veramente un po' la madrina del programma dedicato ai libri, perché la mia prima intervista la feci proprio con lei, per cui è veramente con molto affetto e con molta gratitudine che ritorno ad incontrare Maria Luisa Spaziani, che è una scrittrice, una poetessa di altissima levatura, di cui è appena uscito per Mondadori, soltanto da pochi mesi, un meridiano dedicato a tutte le poesie appunto della sua produzione. Che cosa significa per lei l'uscita appunto di questo volume?
Indubbiamente i meridiani di Mondadori sono il punto di arrivo, di speranza di tutti i poeti italiani. E io ci avevo pensato sì e no, nel senso che non stavo fibrillando l'idea che lo facessero. Però quando l'ho saputo ho detto: ah, ecco, giusto, è giusto che sia arrivato, e forse avrebbe dovuto arrivare leggermente prima, che non è la mia età. Comunque è arrivato, ed è un modo meraviglioso per catturare un'altra fetta di pubblico, perché, come io cerco di fare con i vari, diciamo, generi letterari che ho toccato, e cioè la poesia, la prosa, il teatro, la critica, eccetera, eccetera, e cerco di cambiare un po' editore a seconda dei generi, proprio per acchiappare una fascia di pubblico che non è ancora stata giustamente sensibilizzata, per così dire, no? Adesso vediamo un po' l'altra fascia, la fascia di chi si può permettere di comprare questo libro, e non sono certamente gli studenti, no? È un libro un pochino caro, che però poi dopo, come abbiamo visto con i precedenti volumi, grandi, bellissimi volumi del Meridiano, vanno poi diminuendo di prezzo uno o due anni dopo. Comunque non voglio fare questo sgarbo a Mondadori a dire al pubblico: aspettate un momento, perché c'è anche bisogno di essere più vicini al momento in cui il libro esce, e in cui tutti i recensori vedono in infilata, dice, in prospettiva tutto il lavoro che si è stato fatto in questi, non si spaventa se le dico che ci sono 70 anni di poesia, 70 anni di poesia, non è poco. Certo. Io stessa sono un po' sbalordita di aver lavorato tanto. E i due meravigliosi curatori dell'opera, che sono Paolo Lagazzi e Giancarlo Pontigia, dice che fra di loro ridevano, dicendo: ma siamo sicuri che questa Maria Luisa Spaziani sia una persona sola?
Forse sono Maria e Luisa.
Perché avrebbe potuto coprire la necessità di un meridiano, o con la poesia, come purtroppo soltanto è stato fatto, o con la prosa, racconti e romanzi, o con il teatro, o con le sue traduzioni importantissime, molto importanti, dal francese, dal tedesco e dall'inglese, oppure addirittura con gli aforismi, perché ne sono stati pubblicati pochi, ma scritti più di 500, no? E allora ognuno di questi avrebbe dovuto avere il suo meridiano, invece è una sola persona. Ma quand'è che dormiva? Ma quand'è che viveva? Invece no, io non me ne sono accorto perché è arrivato tutto naturalmente e con gioia. Le dirò un particolare che molti dicono che me la sto inventando. Quando insegnavo all'Università di Messina, essendo moltissimi dei nostri studenti dei calabresi, erano costretti, se volevano tornare a casa la sera, a prendere un certo traghetto che partiva a mezzanotte. Allora mi dicevano: signora, per carità, ci passi questa sera, se no dobbiamo venire domani, fatiche, viaggi dal paese alla cittadina, alla città, magari l'asino certe volte, addirittura cose di questo genere. Allora per accontentare questo gruppo di studenti che dovevano assolutamente passare l'esame la sera, stavamo lì fin quando non fossero finiti. Risultato, io tornavo all'albergo che grazie a Dio era vicino all'università a mezzanotte all'una, stanca, morta perché era stata una giornata di massacro, no? Cosa avrebbe fatto una creatura comune? Sarebbe andata a letto. E no, io dovevo trovare qualche cosa ancora che... E allora traducevo 40 versi a rima baciata di Racine, del teatro di Racine. Per cui alle 2 ero ancora lì a guardare, nessuno ci crede.
Ritornando un momento a questa occasione che in fondo i meridiani offrono, cioè quella di vedere tutti insieme, no, questi anni di poesia, lei ha riflettuto, c'è stato un cambiamento nel suo lavoro, c'è stato, non so, una specie di che è stato seguito?
Assolutamente no, e questa è la cosa strana, perché generalmente gli autori dicono no, a un certo momento è subentrato che so io l'avanguardia, che mi ha costretto a ridimensionare, oppure io ho avuto un trauma fondamentale per cui la cosiddetta ispirazione è andata da un'altra parte. Questo a me non è mai successo, non dico che sia un bene, magari avrebbe dovuto essere così, no? Allora non è mai successo, però invece ora che Paolo Lagazzi ha preso in mano tutta la mia produzione, tutta la mia vita, mi accorgo che io ho attraversato delle ere addirittura, no? Da un certo modo di esprimermi, di vedere il mondo e quindi di scrivere. Ma io non me ne rendevo conto, per cui quando dico che ho l'impressione che qualcuno mi abbia dettato, non sto dicendo una buttata, una sciocchezza, come la Giovanna d'Arco, per esempio. Ma santo Dio, ci ho messo 40 anni a pensare che dovevo fare un'opera su Giovanna d'Arco e non veniva mai. A un certo punto, dopo circa 40 e più anni, la Giovanna d'Arco mi è stata dettata in 33 giorni o qualcosa del genere. Come mai? Come mai? Con delle soluzioni interne, con dei rimandi misteriosi, con delle assonanze, con delle rime invisibili, eccetera, eccetera. Come mai è successo questo? Io questo non lo so. Non sono abbastanza intelligente per aver scritto la Giovanna d'Arco.
Questo ci riporta però, perché il suo amore per Giovanna d'Arco è cominciato proprio quando era giovanissima, si è innamorata di questo personaggio. Che cosa ha visto in lei che l'ha così toccata, così colpita?
Io avevo 13 anni circa, quando qualcuno mi ha imprestato un libretto su Giovanna d'Arco che non ho mai restituito. Perché era impossibile staccarmi da quello, grazie a Dio non me l'hanno mai chiesto. Insomma, ho rubato. E mi ricordo che andandomi a confessare a loro, ho detto, il prete mi ha detto assolutamente lo devi restituire. Sì, neanche persone, ho disobbedito anche al confessore, perché era impossibile, qui era un oggetto sacro, difatti ce l'ho sempre. E mi sono innamorata di Giovanna d'Arco. E attraverso i decenni, perché non si parla più di anni ormai, si parla di decenni, avevo deciso di farne un'opera teatrale. Poi un grande romanzo, perché mi ero innamorata di Margherita, della Jursenar, no?
Che
ho tradotto 4 dei suoi libri, eccetera. E quindi pensi com'ero presuntuosa, volevo fare della Giovanna d'Arco una specie di parallelo, di contraltare delle memorie di Adriano, di Margherita Jursenar, che è un capolavoro assoluto, no? Però non ci sono riuscita, ovviamente, perché non avevo le forze per fare una cosa del genere. E poi l'avevo pensato in altre forme. Mille volte saltava fuori, ecco, devo fare la Giovanna d'Arco. E poi, per un intervento esterno, buffo, strano, che non ho il tempo di raccontarle, ho capito che o l'avrei fatta subito e tutta, o non ci sarei più tornata sopra. Perché era diventata una radice molle, era diventata qualcosa che non funzionava più. E di fatto in 33 giorni ho scritto la Giovanna d'Arco, ma di getto proprio, sa? Non sono andata a cercare un nome di battaglia, una data, un nome di capitani del tempo. C'avevo tutto talmente dentro, sapevo tutto talmente a memoria da 40 anni, da 30, da 20, man mano che uscivano i libri su Giovanna d'Arco in Italia e all'estero, io compravo tutto, avevo tutto e quindi non dovevo più ripassare la lezione. Io vivevo con Giovanna.
Abbiamo nominato Marguerite Yourcenar, che appunto dicevamo lei ha tradotto, e volevo parlare appunto di questo aspetto del suo lavoro. Tra l'altro, visto che per Mondadori è uscito recentemente anche una Madame Bovary tradotta da lei. Mi racconta un po' il suo incontro con Flaubert.
Guardi, io quando faccio la bibliografia delle opere che ho pubblicato, che sono circa 45, ho sempre voglia di metterci Madame Bovary, perché 3 anni di lavoro proprio appassionato, maniacale, intenso per tradurre Madame Bovary, fanno sì che quello diventi un libro mio a un certo punto, no? Ecco, e quindi è stato veramente molto importante. Ho scoperto 3 o 4 errori dei precedenti traduttori di Madame Bovary, perché non è facile, non è facile assolutamente. Lo racconto anche, non mi ricordo dove, come sia andata, che un certo episodio di Madame Bovary non è mai stato scoperto da nessuno. E cioè, Madame Bovary è sposata da poco con Charles, è stata invitata all'unica grande festa della sua vita, cioè il famoso ballo, pranzo e ballo a casa di un nobile. E vede che a tavola, una certa tavola era tutto di signore, e vede che le signore non appoggiano i guanti sui bicchieri. Proprio letteralmente così. Le signore non appoggiavano i guanti sul bicchiere. Cosa diavolo vuol dire? Proprio, no? E tutti i traduttori saltano quella frase lì. Da Diego Valeri alla Ginsburg, tutti saltano quello, dicono, oh, sarà così. E io mi sono proprio intestardita a trovare il perché, e ho conosciuto per caso una vecchia principessa del Faubourg Saint-Germain a Parigi, no? Dove sono andato una volta a prendere il tè, eccetera. Ho detto, signora, lei soltanto mi può dire che cosa può voler dire le signore non appoggiavano il guanto sui bicchieri. Allora lei molto gentilmente mi spiega tutto. Mi dice, la povera Madame Bovary era stata dalle suore. Le suore sono sempre in ritardo sulla grande moda, sul modo di comportarsi, sulle novità della corte, e credevano, siccome si diceva che una donna a tavola non beve mai né acqua né vino, per dimostrare che loro erano chic, mettevano i 2 guanti sui 5 bicchieri che c'erano davanti. Madame Bovary si stupisce perché invece non lo fanno. È perché erano passati 20 anni e la moda era passata e le donne erano ammesse a bere a tavola. Ah, che meraviglia, no? Che meraviglia. Allora finalmente ho scoperto, per dirle, i piccoli misteri che casualmente, occasionalmente saltano fuori in questo. Ma insomma, Flaubert è meraviglioso. È meraviglioso, proprio non c'è nessuno come lui che riesca a infilare delle piccoli particolari. Se vuole, l'altro ieri in un'intervista ne ho raccontato uno, ma forse lei ha da farmi altre domande più urgenti. Allora, Madame Bovary sente questo vuoto nella sua vita, sente che il suo matrimonio non ha nessun significato, sente che si annoia bestialmente, che non sa cosa fare. E gli viene l'idea, lei che non è particolarmente credente e osservante, di andare a parlare col parroco. Allora va dal parroco e dice: signor parroco, io da qualche tempo ho come un vuoto, un'oppressione. Cara, lo sapevo, lo immaginavo. Il rialzo dei prezzi degli ortaggi ha portato tutte le donne in grave... No, signor, non si tratta di il cambiamento del tempo. Guardi che fra il settembre e l'ottobre c'è sempre un momento in cui il corpo si... No, io sto bene di salute, non è questo. È che sa, interiormente... lei deve rifare i mobili della casa, immagino, qui l'interiore non... No, signor Presidente, lei cerca di spiegare, non trova le parole. Guarda, io sto inventando e non sono le parole di Flaubert. Non trova le parole giuste per dire che c'è qualcosa nella vita che non la convince, non la conquista, non la, la pacifica con la... E lui dice: vada a casa, beva acqua, tutti i giorni bisogna bere molta acqua, preghi alla sera, non si dimentichi di dire, vedrà che queste piccole cose sono cose da niente, passano, buongiorno. Ora, al giorno d'oggi capita soventissimo, a me capita sovente, di sentire che una persona è inquieta, è triste, c'è qualcosa che non va, e attribuirla subito a un fatto razionale. La IMU, ha dovuto pagare l'IMU, lei proprietario, lei non ci voleva l'IMU quest'anno, eccetera. Non è l'IMU, è che io sono infelice. Sono infelice perché non riesco più a amare nessuno, ma valla a dire alla gente, ti ridono in faccia. Se non ci riesci, provi, no? A cose di questo genere. E rispondono sempre in questa maniera. Lo so, sai, ragazze, quell'età lì danno tanti rompicapi, ma il tempo passa in fretta, presto avranno 18 anni, come se fosse una consolazione. Presto perderò i miei figli, andranno nelle gang di periferia, si drogheranno, non avranno voglia di studiare, no? No, è tutto un altro discorso.
Abbiamo parlato del suo incontro con Flaubert, parliamo di un altro incontro che invece è stato fondamentale nella sua vita, l'incontro con Eugenio Montale. È anche molto divertente proprio il vostro primo incontro, è vero?
Con Montale io ho passato in certo senso tutta la vita, perché ho l'impressione di aver sentito la sua poesia quando cominciavo appena a leggere. Non è vero, ma l'impressione è questa, eh? E quando dico la sua poesia mi riferisco alla prima parte di Ossi di Seppia, che tutti dovrebbero leggere tutti gli anni. Come il famoso G.B. Angioletti diceva, che ogni italiano ogni anno dovrebbe leggere Verga, Mastro Don Gesualdo. Io non lo so, io non ho voglia di rileggere Verga tutti gli anni, francamente no. Però consiglio a tutti, per favore, prendete i poemetti di Mediterraneo, che sono nella prima parte di Ossi di Seppia, e leggetevi quelli. È un tale nutrimento, è come il bambino attaccato alla mammella proprio, no? Che sorbe le prime. È una tale meraviglia. Allora, io avevo dentro Montale senza conoscerlo, quando improvvisamente, come io racconto in questo Montale e la Volpe, che è un piccolo Oscar Mondadori, molto divertente, molto umoristico, Montale viene, accetta di venire a pranzo a casa mia, del tutto inaspettato, del tutto tutti sbalorditi e preoccupati, perché Montale era enorme, no? L'idea di dire vengo a pranzo da te, è una cosa incredibile. Allora, e poi siamo stati molto vicini per 14 o 15 anni, perché io andavo a lavorare a Milano, avevo loro un impiego là, perché lui veniva a trovarci a Torino, eccetera, eccetera. E in questi 15 anni naturalmente c'è stato di tutto, soprattutto una vicinanza poetica. Questo senz'altro c'è stato, cioè un parlare di poesia, che cosa non è la poesia, come la gente pensa che la cosa sia, eccetera, eccetera, no? E poi proprio sottoponendoci le nostre poesie a un primo importantissimo e definitivo giudizio proprio, no? Allora, su Montale, dopo la sua morte nell'81, sono stati scritti tanti libri, tanti libri, ma tutti un pochino uguali, cioè l'uomo che dava poco confidenza alla gente, l'uomo ritroso, l'uomo meditabondo, l'uomo studioso. Non era tutte queste cose Montale, perché in realtà tempo ne perdeva tanto, gli piaceva andare al ristorante alla sera, gli piaceva andare a vedere le piccole fiere delle città e dei paesi, gli piacevano tante tante cose che niente avevano a che fare con la figura istituzionalizzata del poeta, con la P maiuscola, no? Allora mi è venuta un'idea. Io che ho tanto riso con Montale, io che mi sono tanto divertita, e quanto l'ho visto ridere, no? Perché non raccontare qualcuna di queste storie? E ne sono venuti fuori una quarantina addirittura proprio, no?
Ritornando un momento ai Meridiani, visto che in qualche modo appunto c'è tutta la sua attività poetica, no? di così tanti anni. C'è un'opera alla quale lei è particolarmente legata, nella quale ha... che l'ha fatta soffrire anche forse un po' di più nello scrivere?
Guardi, questa è una domanda difficile, perché è come dire a una madre qual è il più bello dei suoi figli. Tutti uguali, tutti... No, non è vero che siano tutti uguali. Intanto, di volta in volta, quando esce un libro, si ha un trompe-l'œil, cioè l'impressione che sia il più bello, no? E poi ce ne sono altri che si riconducono a occasioni esistenziali particolarmente forti, no? Dove quando c'è la figura di mia madre, per esempio, dove quando c'è il mio ininterrotto colloquio col mare, no? O dove ci sono degli amori, no? Anche questi è una cosa che lega molto l'autore al suo libro. Però se io devo dire proprio quello cui io penso che possa avvicinare alla Giovanna d'Arco, penso a quello che è uscito nel 2002, che si chiama La traversata dell'Oasi. È possibile che ne abbiamo già parlato con lei? Sì, vero, perché so che insomma, è un argomento. La traversata dell'Oasi è un libro di poesie d'amore, dalla prima all'ultima, sono circa 200, no? Che è nato proprio per una vera e propria esperienza, cioè non c'è nell'amore niente di letterario, non nel senso che certe volte non mi capiti di nominare un libro di riferimento o una situazione di riferimento, ma insomma non sa di letteratura, non sa di letteratura, non c'è l'occasione letteraria. Spiegateci che cos'è l'amore. L'amore è un grande sentimento che mi trascina, che va, ci fa dimenticare, poi si ricorda con dolcezza. No. Non c'è niente di psicologico sull'amore, ma è proprio l'amore il più possibile allo stato immediato, incandescente, diciamo. Continuo ad amare moltissimo quel libro che pensavo dovesse essere il mio ultimo libro, Il fuoco d'artificio. E invece 6 anni dopo è nato La luna è già alta, che è la continuazione nello scendere, diciamo, di quella che è l'incandescenza del precedente libro, insomma, della traversata dell'Oasi. E poi molti dicono, come mai si dice sempre la traversata del deserto? Ma la traversata dell'Oasi non mi è venuta in mente a nessuno. In realtà l'Oasi è la vita. Noi la attraversiamo andando da un deserto all'altro. Il deserto prima della nostra nascita e il deserto dopo la nostra nascita, no? E quindi noi stiamo attraversando l'Oasi.
Grazie signora Spaziani di questo veramente di questo bellissimo, toccante, commovente incontro e di questa storia che appunto abbiamo raccontato, la storia di Maria Luisa Spaziani, che ringraziamo ancora di essere stata in nostra compagnia.
Grazie tanto a lei carissimo, grazie e auguri per la sua rubrica.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.